In questa edizione di Salute e Società, malattie infiammatorie croniche dell'intestino, le nuove sfide, le manifestazioni extraintestinali, i trattamenti chirurgici e la diagnosi. Bentrovati da Marco Caracciolo. Si è tenuto ad Alghero il convegno Le nuove sfide della gestione delle MICI dall'età pediatrica all'adulto. Nonostante i progressi degli ultimi anni, restano sul campo una serie di questioni controverse come il ritardo diagnostico, l'efficacia e la sicurezza delle nuove terapie biologiche e il ruolo della chirurgia. Gianmarco Mocci, gastroenterologo dell'ospedale Brozzo di Cagliari ed organizzatore dell'evento.
In Italia, pur non essendoci ancora un registro nazionale, speriamo di averlo presto, basandoci sulle esenzioni per patologia, la 009, possiamo dire che ci sono circa 250.000 pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche. Il dato è sicuramente crescente, sia l'anno scorso parlavamo di 200-220.000. Probabilmente questo in parte è dovuto a un aumento delle nuove diagnosi, quindi effettivamente c'è una incidenza ancora in aumento, in parte a una maggiore attenzione da parte insomma, delle regioni, delle aziende sanitarie nel registrare il dato. Gli ultimi 20-25 anni sono stati contrassegnati dall'avvento delle terapie biologiche che hanno rivoluzionato lo scenario terapeutico di queste malattie. Noi in Italia utilizziamo la prima classe storica di farmaci biologici, gli anti-TNF, dalla fine del secolo scorso. Ora, dopo 20-25 anni, la novità è che ci sono nuovi farmaci, nuove molecole biologiche con nuovi meccanismi d'azione. Non sappiamo ancora se è più efficace in assoluto rispetto agli anti-TNF, e quello che sappiamo è che sicuramente ci possono dare una nuova possibilità in pazienti che hanno fallito gli anti-TNF, oppure possono essere considerati anche in prima linea in pazienti che hanno controindicazioni agli anti-TNF, quindi probabilmente nuove molecole che hanno un profilo di sicurezza più vantaggioso. E nei prossimi anni probabilmente lo scenario, l'armamentario terapeutico aumenterà ulteriormente, avremo ancora più nuove molecole, arriveranno i biologici somministrati per via orale, quindi le cosiddette small molecules. Il primo probabilmente ce l'avremo già dalla fine di quest'anno, il tofacitinib approvato per il trattamento della colite ulcerosa. Quindi aumenta sempre di più la possibilità di scegliere, ma al tempo stesso aumenta anche, questo è uno dei topics, degli argomenti caldi, è sempre più importante riuscire a stratificare, cioè capire non la miglior terapia in assoluto per queste malattie, ma la miglior terapia per il singolo paziente. Noi siamo partiti 3 anni fa con l'idea di parlare di malattie infiammatorie mettendo nello stesso tavolo pediatri e gastroenterologi dell'adulto, però in realtà la sfida è molto più ambiziosa ed è la multidisciplinarietà coinvolgendo tante altre figure specialistiche. Uno pensa al chirurgo, al reumatologo, al dermatologo, ma c'è tantissimo altro, c'è il nutrizionista, c'è lo psicologo. C'è l'infermiere. Domani mattina, in parallelo alla sessione, diciamo così, medica, abbiamo un workshop degli infermieri proprio dedicato al ruolo sempre più importante che l'infermiere specialista nelle malattie infiammatorie può avere nei centri di riferimento.
Le MICI sono da considerare patologie sistemiche. Anche la febbre, la mancanza di energia, l'inappetenza, eccetera, vanno intese come complicazioni. Gli organi maggiormente coinvolti sono articolazioni e ossa, pelle, occhi e albero biliare. Ambrogio Orlando, responsabile dell'unità di malattie infiammatorie croniche intestinali dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.
Nel 25% dei casi addirittura queste manifestazioni extraintestinali insorgono prima dei sintomi intestinali, per cui è importante saperlo perché già poi si potrebbe sospettare una malattia infiammatoria intestinale partendo da una manifestazione che non colpisce l'intestino. Poi un altro dato importante è che il 50% dei pazienti con malattie infiammatorie intestinali conoscerà una manifestazione extraintestinale durante l'arco della sua vita, per cui diventa un problema clinico rilevante da conoscere per poterlo trattare. Terzo, perché queste manifestazioni che possono colpire le articolazioni, il sistema osteoarticolare, la cute, l'occhio prevalentemente, ma vi sono anche altri organi, ma questi sono quelli più frequenti, soprattutto le manifestazioni osteoarticolari che raggiungono circa il 30% sono le più frequenti, possono essere invalidanti e per cui bisogna conoscerle, perché bisogna saperle trattare, perché se non vengono trattate in un modo aggressivo, e oggi con i farmaci biologici, soprattutto con gli anti-TNF-alfa, ma anche con l'anti-interleuchina 12-23, cioè con l'ustechinumab, è possibile trattare al meglio queste manifestazioni, sia quelle osteoarticolari che quelle cutanee che quelle oculari, si può evitare una disabilità di questi pazienti, perché sia quelle osteoarticolari, per esempio la spondite anchilosante o la sacroileite o le manifestazioni articolari periferiche, possono portare veramente a disabilità articolare, ma per esempio quelle dell'occhio, per esempio le uveiti, soprattutto le uveiti posteriori, possono portare a cecità, per cui conoscerle, sapere che sono correlate alla malattia sottostante, malattia intestinale, è assolutamente importante, perché in quel caso, per esempio per le manifestazioni oculari, bisogna collaborare con gli oculisti e iniziare tempestivamente un trattamento aggressivo, inizialmente con steroidi immunosoppressori ed eventualmente per arrivare anche ai farmaci biologici, per evitare che questi pazienti possano poi avere delle invalidità gravi e importanti. Le manifestazioni possono manifestarsi prima dei sintomi intestinali in un 20-25% dei casi, quindi è fondamentale sapere, conoscerle, sapere quali sono e sapere che possono insorgere prima, e da quelle poi esplorare e studiare con le indagini diagnostiche, la coloscopia, l'enterorisonanza, lo studio del tenue, l'intestino, per andare a diagnosticare precocemente la sottostante malattia infiammatoria intestinale, che magari in quel momento può essere silente, però è importante sapere che c'è, perché poi il trattamento deve essere globale, deve interessare sia il trattamento della malattia intestinale che della manifestazione extraintestinale. Per quanto riguarda le due malattie, quale delle due ha una maggiore prevalenza di manifestazioni extraintestinali, dipende da quale manifestazione extraintestinale. Comunque in linea generale il Crohn ha una maggiore prevalenza di manifestazioni extraintestinali rispetto alla colite ulcerosa, però alcune manifestazioni extraintestinali sono più frequenti nella colite ulcerosa rispetto al Crohn.
Grazie all'approccio mini-invasivo e a tecniche ricostruttive, la chirurgia per la malattia di Crohn e la colite ulcerosa fa meno paura. Antonio Spinelli, responsabile dell'unità operativa di chirurgia del colon e del retto dell'Istituto Humanitas di Rozzano.
Le malattie infiammatorie croniche intestinali nella maggior parte dei casi possono essere gestite con una terapia medica con ottimi risultati. In alcuni casi è necessario ricorrere alla chirurgia. Nella malattia di Crohn questi casi sono essenzialmente legati allo sviluppo delle complicanze della malattia e quindi essenzialmente la non risposta più ai farmaci, lo sviluppo di una zona di stenosi, quindi di chiusura del lume intestinale, e lo sviluppo di una fistola o di un ascesso addominale. Queste sono essenzialmente le condizioni. Nella colite ulcerosa, oltre ancora una volta alla mancata risposta ai farmaci, si aggiunge anche l'indicazione legata allo sviluppo di displasia oppure in rari casi di tumore. Il grosso vantaggio negli ultimi 20 anni della chirurgia per le malattie infiammatorie croniche intestinali è stato sicuramente legato allo sviluppo e all'implementazione delle tecniche mini-invasive, la paroscopia a singolo accesso, chirurgia robotica in alcuni casi, che hanno permesso di ridurre l'impatto sul paziente. Ridurre l'impatto sul paziente vuol dire non soltanto abbassare o ridurre la lunghezza delle cicatrici chirurgiche, ma vuol dire veramente cercare di impattare il meno possibile sull'omeostasi, quindi sull'equilibrio del paziente, in tutto il percorso, prima, durante e dopo l'atto chirurgico. Sicuramente ci sono grossi spazi, ci sono grossi cosiddetti bisogni insoddisfatti, unmet needs in inglese, e tra questi nella malattia di Crohn sicuramente il più importante è la prevenzione della recidiva, perché la malattia, mentre nella colite ulcerosa si può, asportando l'organo bersaglio, mitigare le manifestazioni di una disregolazione immunitaria che è alla base dello sviluppo della malattia, nella malattia di Crohn, nella stragrande maggioranza dei casi, nella quasi totalità dei casi, l'atto chirurgico serve a vincere la complicanza, ma non a guarire dalla malattia, bensì a convivere in maniera migliore, a permettere al medico e quindi al gastroenterologo di impostare una terapia in modo migliore. Quindi sicuramente nella malattia di Crohn la sfida è cercare di migliorare e di ridurre il tasso di recidive chirurgiche dopo chirurgia. E invece nella colite ulcerosa sicuramente la sfida è cercare di ottimizzare i risultati funzionali dell'intervento ricostruttivo, che è quella famosa pouch, quindi l'asportazione del colon e del retto e la ricostruzione dell'ampolla rettale con un segmento di intestino tenue che è appunto la pouch.
La diagnosi delle malattie infiammatorie croniche intestinali si avvale dell'insieme dei dati che emergono dal quadro clinico, dalla storia del paziente, dagli esami di laboratorio, dagli esami strumentali, endoscopici ed istologici. Vincenzo Villanacci, Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica degli Ospedali Civili di Brescia.
Il discorso fondamentale che uno deve tenere bene in testa è che quando si fa una diagnosi di IBD, cioè di Crohn o di colite ulcerosa, è una malattia che attualmente rimane per tutta la vita, cioè è curabile ma è insanabile, quindi è fondamentale soprattutto nell'ambito pediatrico. Allora, quando ci si trova di fronte ad un sospetto di IBD, è chiaro che il referto dell'anatomopatologo deve dare una diagnosi. A casa mia non esistono le coliti indeterminate, soprattutto le coliti aspecifiche, in quanto determinerebbero una terapia aspecifica. Quindi è chiaro che nel referto dell'anatomopatologo il gastroenterologo deve capire questo, come è arrivata la diagnosi, e soprattutto leggere una diagnosi definitiva. Ora, gli elementi che caratterizzano una colite ulcerosa, innanzitutto il fatto di interessare solo il colon, ma sono un'infiammazione che interessa tutta la mucosa, la presenza di plasmocitosi basale frammista di eosinofili e poi ultimo elemento è il disturbo architetturale degli elementi ghiandolari. Invece nel Crohn noi abbiamo una settorialità dell'infiammazione e la presenza, oltre che di plasmocitosi basale, di granulomi. Purtroppo i granulomi li ritroviamo soprattutto nell'ambito pediatrico, sono molto meno frequenti nell'ambito dell'adulto, però è un elemento che toglie chiaramente qualsiasi dubbio, una volta però differenziata dalla tubercolosi o per esempio nell'ultimanza intestinale dalla yersinia enterocolitica. Oggi noi siamo pieni per esempio ancora di coliti aspecifiche e di coliti indeterminate. Soprattutto nell'ambito pediatrico si continua a parlare di IBDU. A parte che io sono convinto che molte di queste diagnosi non sono state fatte con il corretto approccio metodologico, però per esempio nell'ambito pediatrico oggi c'è soprattutto la presenza di enteropatie autoimmuni che possono mimare una malattia infiammatoria cronica intestinale. In questi casi vi è una similitudine con le forme che si osservano nei soggetti trapiantati di midollo, in cui si ha una cosiddetta GVHD, graft versus host disease. Nei bambini, nei soggetti ad esempio sottoposti a terapie immunosoppressive o anche che hanno fatto non un trapianto di midollo ma ad esempio un trapianto renale, si può avere un quadro praticamente identico che molti soggetti vanno a definire come colite ulcerosa, malattia di Crohn, ma in realtà non lo sono. Quindi la sintesi di tutto quello che stiamo dicendo è che ci vuole un corretto approccio metodologico, uno stretto rapporto di collaborazione e ovviamente, come diceva il mio maestro il professor Karel Gebos, dovete avere un patologo esperto.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.